L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Sei minuti dopo le 14 e ben ritrovati come sempre, perché io immagino che voi siete rimasti, non è che siete arrivati adesso, qui su Radio Bianconera insieme a noi, davanti al microfono Alberto Mauro, l'ora della vecchia signora. Ma insomma è una giornata importante perché è l'avvicinamento, vi accompagniamo idealmente alla sfida di questa sera allo stadio, ci saremo anche lì, quindi mi raccomando continuate a seguirci fino a questa sera con il pre, col durante e col post, insomma ricco menù per raccontare, per parlare, per avvicinarci, ma anche poi per commentare nel post la sfida di questa sera contro il Parma. Partita importante perché intanto la Juve arriva da due gare senza vittorie, quindi oggettivamente è importante a prescindere, ma poi è doppiamente importante per tenere il passo di una certa squadra che è il Napoli, che ieri sera doveva faticare, doveva iniziare il ciclo delle partite impegnative, vedrete che adesso e pronti via, e Napoli si è confermato ancora una volta inarrestabile in campionato. Vittoria abbastanza agevole, facile contro un Milan che, posso dirlo, non mi ha fatto una grande impressione, anzi forse il peggior Milan degli ultimi, forse di quest'anno. È un Milan che non riesce ancora a ritrovarsi, non riesce a costruirsi un'identità, non ha continuità di risultati, sta faticando tantissimo, è un Milan in sofferenza, in difficoltà. Bravo da una parte il Napoli, ma Napoli pericolosamente in fuga. Il Milan poi tra l'altro dovrà recuperare questa partita contro Bologna, rinviata per alluvione, probabilmente a febbraio, e quindi per un po' di mesi avrà una classifica abbastanza condizionata da questo recupero. Facciamo in modo che la classifica della Juventus invece non sia condizionata dalla partita di questa sera. È fondamentale tornare alla vittoria dopo partita male con lo Stoccarda, partita abbastanza con l'Inter, ecco, ci aspettiamo un upgrade ulteriore e decisivo questa sera contro il Parma. Poi parleremo anche di probabili formazioni, delle scelte di Thiago Motta, che potrebbe stupire ancora, attenzione, con un Danilo ancora in rampa di lancio, con la possibile panchina seconda consecutiva per il Diz. Non ci sono, diciamo così, tante altre alternative in attacco, Nico Gonzalez è ancora fuori, ma torna Kub Miners, che è e dovrebbe essere e sarà l'ago della bilancia juventina. E il giocatore più atteso, il giocatore per cui la Juventus ha speso di più in questo mercato, si è visto, ha già dato il suo contributo, però ci si aspetta sempre qualcosa di più da Kub Miners a livello di gol e a livello di assist. La speranza è che possa ricalcare un pochino le statistiche della scorsa stagione. Non è semplice poi riconfermarsi pronti via dall'Atalanta alla Juventus allo stesso modo, però insomma i presupposti ci sono. Thiago Motta è anche un allenatore che punta e sa valorizzare i giovani, allora vedremo cosa combinerà con Kub Miners. Lo aspettiamo questa sera, vedremo se sarà titolare, probabilmente sì o forse no, ancora da capire dopo la riunione tecnica. Come sapete, Thiago Motta il giorno prima non dà la formazione ai giocatori, che scoprono poi che giocherà soltanto dopo la riunione tecnica al giorno partita. Parliamo di questo, ma parliamo di tante altre cose con il nostro graditissimo ospite, un amico di Radio Bianconera, Massimo Caputi, ai nostri microfoni. Ciao Massimo, benvenuto.
Ciao Alberto, un saluto a tutti.
Un piacere ritrovarti. Tante cose di cui parlare con te. Partiamo dal nostro habitat, dalla Juventus. Questo pareggio 4-4 con l'Inter è stato interpretato in modo molto diverso, no? C'è chi si ritiene soddisfatto per un punto San Siro, c'è chi dice sì, però la difesa imbarca troppo, cioè quattro gol in una sola partita. C'è anche chi evidenzia il fatto che la Juve sia limitata là davanti, senza Milik, con Nico Gonzalez fuori, insomma Vlahovic gioca sempre. Comunque, come hai visto questo pareggio e che segnale ha dato al campionato?
Beh, anche alla luce di quello che hai detto te, che giustamente hai sintetizzato, e mi sembra che possa essere più visto in maniera positiva, sì, assolutamente, totalmente positiva, e non in maniera negativa, perché c'erano assenze pesanti, importanti, che ci sono ancora, tra parentesi, perché se è vero che può ritornare con Miners, ci sono giocatori ancora come Nico Gonzalez, ma soprattutto Bremer, che non ci sono. Io credo che anche gli sbandamenti difensivi che abbiamo visto contro l'Inter derivano anche dal fatto di un'assenza che non va dimenticata, che è quella di Bremer, e poi in generale perché di fronte c'era una squadra forte che non ha sfruttato l'opportunità di chiudere la partita. Però io credo che la Juventus abbia avuto dei grandi meriti nel non mollare, nel riuscire a sopravvivere nel momento di grande difficoltà, ma poi piazzare piazzare i colpi, diciamo, di Yildiz che hanno permesso il pareggio, e, mm-hmm. e devo dire che, insomma, nell'andamento della partita i cambi di Motta hanno cambiato in positivo la partita per la Juve, e i cambi di Inzaghi invece hanno, secondo me, fatto peggiorare i nerazzurri, ma questo è un altro discorso che importa meno, penso, i tifosi bianconeri.
Sì, per fortuna ci sono anche i cambi dalla panchina. Poi è chiaro che quando è in panchina Yildiz e lo fai entrare ti aspetti qualcosa, e ha risposto alla grandissima.
Tra parentesi, nella partita di tra Inter e Juventus, sì, molti hanno, diciamo, detto, no, tanti errori. Allora, è premesso che per far gol c'è sempre un errore a monte di qualcuno, è difficile, che sennò le partite finirebbero 0-0, ma vorrei anche dire che negli errori eventuali difensivi da una parte e dall'altra, prendiamo quelli che hanno fatto sì che la Juventus segnasse, poi comunque c'è la qualità del calciatore, perché non è che tutti quanti da quella posizione, come Yildiz ha fatto per esempio per il gol del terzo gol, poteva metterla dentro, cioè poi c'entra comunque la qualità, ecco.
Sì. Ci tenevo a dire questo. E l'abbiamo vista, e come, perché poi è vero, bisogna fare il lancio di Cabal, perfetto su McKennie deve fare poi quello stop torre, diciamo così, per Vlahovic, e Vlahovic deve avere la freddezza di metterla dentro. Quindi è vero l'errore di piazzamento della difesa dell'Inter, però ci vuole anche la qualità per pensarlo e realizzarlo quel gol. Massimo, a proposito di gol realizzati, ieri sera si pensava che magari il Napoli potesse frenare un pochino, no? Inizia un ciclo di partite impegnative, e invece il Napoli zitto zitto.
Ma guarda, io adesso col senno di voi, però io proprio ieri ad alcuni amici che mi chiedevano come vedevo la partita tra Milan e Napoli, io sì, avevo, diciamo, la sensazione che il Napoli potesse vincere per il semplice fatto che la difesa del Milan, ecco, torniamo agli errori, la difesa del Milan è una difesa che non può non subire gol, sì, e quando tu giochi contro una squadra come il Napoli che il gol te lo fa, la verità è che poi fai fatica a segnare al Napoli. Al di là del fatto che c'erano delle assenze anche per il Milan, in senso importanti, però il Napoli in questo momento è una squadra solida, una squadra che non ti concede molto, e se ti concede qualcosa, poi c'è anche il portiere che è bravo. Insomma, quindi io non sono sorpreso, sono sincero, dalla vittoria del Napoli. È chiaro che è una vittoria che fa allungare la squadra di Conte, che è una forte squadra, uh-huh, e che gioca solo la domenica, cioè, o meglio, gioca solo il campionato, e questo, con una squadra così forte, con tutte quelle alternative che ha, secondo me questo è un fattore che sarà determinante per la lotta allo scudetto.
Ma anche secondo me è stato molto bravo, siccome Conte, a chiedere determinati giocatori e non accontentarsi. Ha voluto quelli, ha portato quelli, poi me la gestisco io con quelli che ho, e fino adesso nessuno può dargli torto. Io ti chiedo, Massimo, di questa Juventus, ti aspettavi quel, diciamo così, un passo falso? Prima o poi bisogna perdere, non aveva mai perso in questa stagione, però il passo falso in Champions ha preoccupato non tanto per il risultato quanto perché hai concesso completamente il campo allo Stoccarda dal primo all'ultimo minuto, hai imbarcato una serie di tiri, hai preso un gol ma potevi prenderne tanti di più. Poi un pochino si è rimessa in sesta la Juve contro l'Inter, però preoccupa un po' la fragilità difensiva nel post-Bremer. Da quando è uscito Bremer dai radar sembra che sia un pochino più fragile a livello difensivo questa Juve.
Voglio dire, Bremer è uno dei migliori della squadra e migliori difensori del campionato, non è che è un'assenza da poco. Devo essere sincero, tra il Danilo che ho visto in queste partite e Gatti, cioè, secondo me è meglio più garanzia Gatti, però diciamo che Motta anche in questo un po' ci ha sempre sorpreso, qualche volta può anche non andare bene, ma in generale mi sembra anche con le scelte fatte nelle varie formazioni, le scelte fatte durante la partita, è comunque un allenatore molto particolare. Io penso che oltre, diciamo, alle lacune difensive e in generale un po' una serata che non è stata particolarmente felice della Juventus, mm-hmm, in Champions, molto dipenda dal coraggio dello Stoccarda, che ha giocato una partita che poche squadre giocano contro la Juventus. E quindi forse la Juventus, non ti dico che è stata colta un po' in sorpresa, ma non è riuscita a sviluppare quel suo gioco anche per merito degli avversari, perché poi non dipende sempre solo da te, e molte volte dipende anche dagli avversari che ti costringono o ti impediscono di fare, mm-hmm, esatto, quello che tu vorresti.
Esatto, lo Stoccarda sembrava quello che doveva fare la Juventus, no? Cioè lo Stoccarda è entrato in campo per fare quello che avrebbe dovuto fare la Juve, e la Juve si è trovata un po' spiazzata, ha dovuto rincorrere, esatto, per praticamente tutta la partita. A proposito di rincorse, lunghissima quella di Rodri, infortunato, cioè, tornerà tra qualche mese, però intanto si è tolto una bella soddisfazione. Tu che idea ti sei fatto di questo pasticcione del pallone d'oro con il Real Madrid che diserta? tutti i bookmakers che davano Vinicius come vincitore, poi alla fine è arrivata la scelta su Rodri.
Ma guarda, io non so se è una questione, quanto una questione politica, così come sembrerebbe emergere anche da quelle che sono gli atteggiamenti e le dichiarazioni Real. Non lo so, io credo che Vinicius poteva meritare il pallone d'oro, però io non credo che Rodri lo abbia rubato il pallone d'oro. Cioè, Rodri è un giocatore fortissimo, che magari rispetto a Vinicius, che fa gol e che fa i dribbling, potrebbe essere, sembrare meno, diciamo, di qualità, ma è un giocatore straordinario, l'intelligenza, la capacità di essere sempre al posto giusto al momento giusto, cioè, quindi io adesso non ripeto, mi è sembrato anche abbastanza antipatico l'atteggiamento del Real di non presentarsi dopo una soffiata perché non avrebbe vinto Vinicius. Vinicius poi, tra parentesi, ha l'età per potersi permettere di vincere anche i prossimi anni il pallone d'oro, insomma, ecco, non credo che sia stato un furto, ecco.
Neanch'io, però posso capire da una parte che magari ci puoi rimanere male, però da lì a disertare completamente la cerimonia, diciamo, anche perché erano tanti, Carlo Ancelotti, Florentino Perez.
Ma poi voglio anche dirti che dopo aver vissuto il duopolio Messi-Cristiano Ronaldo, esatto. Ovvio che adesso il ventaglio si apre sempre di più, no? E quindi è difficile accontentare tutti. Adesso usciamo dalla dinamica reale, no? In generale, guardando, prima dicevo chi lo vince, Messi o lo vince Cristiano Ronaldo, esatto. Ma non c'erano dubbi. Oggi secondo me ci sono dei dubbi, perché ci sono dei giocatori veramente forti.
Eh sì, e poi tante squadre hanno fatto grandi cose, il Manchester City e non soltanto, insomma, il Real, ma tante altre, quindi diventa poi complicato andare a non avere dubbi, ecco, sul vincitore. Esatto. Ci stava anche un po' di, non lo so...
Un po' di sale.
Un po' di sale in questo pallone d'oro che negli ultimi anni è stato abbastanza noioso, così come la cerimonia, che è molto lunga e non proprio entusiasmante. Prima di salutarti, Massimo, ti chiedo, perché ne abbiamo parlato tanto e ne hanno parlato tanto anche soprattutto i nostri ascoltatori, un certo Conceição, non Sergio, ma il Conceição juventino, che sta facendo delle ottime cose. I presupposti che possa diventare un top player ci sono, e chiaramente deve poi mantenere le aspettative, però... un impatto molto importante il suo in questa Juve, forse tra quelli che sono arrivati ci si aspettava di più da altri, Kuhn Miners e magari Douglas Luiz, e meno da lui, invece lui si è ritagliato un posto da titolare di fatto.
No, è vero, è una mezza sorpresa, nel senso che lui avesse qualità lo si sapeva, però forse non come lo sta facendo vedere in questa parte iniziale della stagione del campionato. Sai, ha secondo me due caratteristiche che sono importanti. Una, comunque, che pur essendo un giocatore offensivo sa mettersi a disposizione della squadra, diciamo, quelli che sono gli impegni tattici, ma soprattutto ha una qualità che nel nostro campionato, ma in generale nel calcio, fa la differenza, che salta l'uomo. e quando tu hai quel dribbling come ce l'ha lui, secco, che ti lascia lì sul posto e che punta l'area di rigore, quello fa una differenza enorme, quindi complimenti.
È diventato un fattore, lo stanno studiando anche molto gli avversari, e mi sono accorto che l'Inter spesso lo raddoppiava, ogni tanto lo triplicava anche per il terrore che andasse via, e nonostante questo è riuscito a fare quello che è riuscito. Massimo, è stato un piacere averti qui con noi. Massimo Caputi, i nostri microfoni, buon lavoro, ci sentiamo presto, ciao. Massimo Caputi ai nostri microfoni, un po' di Juve, un po' di pallone d'oro, perché sono queste le tematiche più attuali. Parlavamo di probabile formazione Juve, qualche cambio, cosa cambierà Thiago Motta rispetto all'ultima partita contro l'Inter? Qualcosa sì, non troppissimo, dovrebbe mantenere più o meno l'impostazione, più o meno l'impianto di gioco, anche forse il sistema, questo lo capiremo, perché poi 4-2-3-1 e 4-1-4-1 secondo me sono proprio dettagli, dipende banalmente dalla posizione di uno o di un altro, ma di fatto è quasi la stessa cosa, e molto spesso durante la partita magari parti col 4-1-4-1, poi viri sul 4-2-3-1, dipende anche da chi entra, vabbè, una serie di cose. Allora, non abbiamo grosse certezze, come vi abbiamo detto, non so se dall'inizio di questa stagione, ma sicuramente da un mese a questa parte Thiago Motta il giorno prima non comunica la formazione ai giocatori, e questo cosa comporta? Grande confusione, un po' come dire di possibilità, e poi soprattutto le certezze che arrivano soltanto il giorno partita, quando poi durante la riunione tecnica Thiago Motta riunisce tutta la squadra e dice: ragazzi, gioca X, Y, Z e gli altri giocheranno la prossima, giocheranno in Champions, giocheranno prossimo turno di campionato, visto che c'è l'infrasettimanale. Questa è la situazione. È un modo, forse è il modo per tenere tutto il gruppo sulla corda. E forse anche una modalità che aveva l'anno scorso al Bologna. Questo non lo sappiamo perché non abbiamo potuto studiarlo da vicino l'anno scorso, però mi sembra un allenatore molto bravo nel cercare di tenere l'attenzione alta da parte di tutti. Poi tutti sanno che non giocheranno sempre. Pinsoglio sa di essere il terzo portiere. Perini in questo momento sa di essere il secondo. Però, come vedete, c'è uno slancio particolare da parte di tutti, anche i, tra virgolette, non titolari. Quando giocano danno qualcosa, cercano di dare qualcosa di più, perché probabilmente vedono che le porte sono aperte, cioè vedono che se ci mettono la prestazione, magari ci mettono qualcosa in più, magari la partita dopo giocano. Non ci sono titolari fissi, questo che intendiamo con il gioco di Thiago Motta. C'è un'impostazione di gioco che ti porta poi a scegliere un determinato 11, e chiaramente in questo momento non puoi prescindere da Vlahovic, e il titolare in porta è Di Gregorio, però tutto il resto è abbastanza fluido nel gioco di Thiago Motta, così come le posizioni in campo. Però, come abbiamo visto, ad esempio, oggi potrebbe rimanere fuori Kalulu, poi vedremo, potrebbero giocare Cambiaso da una parte e Cabal dall'altra, ci sono ancora i dubbi legati, come dicevamo, alla riunione tecnica che non c'è ancora stata. Tornerà Gatti e dovrebbe giocare dall'inizio in coppia con Danilo. Queste sono le proiezioni e le sensazioni della vigilia, che poi dovranno essere confermate con i fatti e con la riunione tecnica, però come dicevamo le sensazioni sono queste. A centrocampo e poi soprattutto 4-1-4-1 o altro. Adesso lo capiremo e vedremo, però insomma potrebbe trovare spazio Thuram dal primo minuto con Seisao. Io non lo toccherei, non so voi, ma farei fatica a toccarlo. Dovrebbe giocare di nuovo Weah dall'inizio. Probabilmente ha visto qualcosa nelle ultime due settimane Thiago Motta in Weah, perché evidentemente gli sta preferendo, gli ha preferito, o meglio lo ha preferito a Yıldız. Vedremo se poi saranno confermate le indiscrezioni, insomma i segnali della vigilia, però se va in questa direzione è una direzione interessante, se non altro. In questo momento per Thiago Motta il Diz è un giocatore che spacca la partita, lo ha fatto a San Siro, però evidentemente o non hai 90 minuti o preferisce giocarselo a gara in corso, legittimamente da parte sua, è normale che abbia le sue idee, e Weah sta bene, e Vlahovic non si può toccare. Queste sono poi le indicazioni che filtrano da questi giorni dalla Continassa. Vedremo quale sarà poi la scelta definitiva di Thiago Motta, verso chi si orienterà, soprattutto a centrocampo, perché il reparto in cui ci sono un pochino più di dubbi è proprio il centrocampo, sia a livello di uomini, quanti, giocherà 4-3-3, giocherà 4-1-4-1, giocherà 4-2-3-1, sono tante possibilità, cambia veramente poco. Come detto, cambia un giocatore un pochino più su, un pochino più giù, e lì ti cambia il sistema di gioco. Le parole di ieri di Thiago Motta le abbiamo sentite. A me sembra un allenatore che stia cercando di, allora, intanto che sia entrato nell'idea e nelle cose juventine da subito, questo dal primo giorno. In più stia cercando di mantenere un profilo Juventus, nel senso che anche in conferenza stampa, anche nelle interviste pre, nelle interviste post, mantiene sempre, secondo me, un livello ottimale, un livello in cui ti dice ma non troppo, in cui evita le polemiche, in cui non va a ficcarsi dei ginepraj da cui è difficile uscire. È abbastanza lineare nelle sue scelte, così come nelle sue frasi. Non ti dà indicazioni di formazione, o meglio, un giorno è arrivato e ha snocciolato gli 11 titolari, il giorno dopo ti dice devo ancora scegliere. Quindi se vuole te la dà la formazione, ma se no non te la dà e non ci arrivi, o meglio fai fatica ad arrivarci. Come detto, l'ultima contro l'Inter qualcuno si è avvicinato, ma nessuno ha avuto poi gli 11 titolari che hanno giocato. Questo cosa significa? Che intanto al polso dello spogliatoio, e che secondo me sta facendo esattamente quello che gli è stato richiesto, forse neanche senza dirlo, perché inevitabilmente quando tu prendi e ti orienti su un profilo come quello di Thiago Motta e sei la Juventus, ti aspetti qualcosa in cambio. Ecco, quel qualcosa lo sta dando Thiago Motta senza neanche che ci sia stato bisogno di chiederglielo, perché ha capito, perché si è settato subito sui ritmi e sulle frequenze della Juventus, ha capito che serviva uno sforzo per fare in quel modo, è andato esattamente in quella direzione. Se ci pensate, pensateci un attimo, da quando è arrivato, ormai sono passati qualche mese, quindi abbiamo un campione abbastanza interessante su cui ragionare. non c'è stata un'uscita, non c'è stata una battuta fuori luogo, non c'è stato un fraintendimento che abbia portato a qualche polemica, non è entrato in nessuna polemica, ha dato tutti gli 11 e non ha dato nessuno, ha detto che giocava capitano e non ha detto che gioca capitano, però ha fatto esattamente quello che ha voluto, ma tutte le sue azioni, tutti i suoi comportamenti sono stati assolutamente in linea con, diciamo così, i valori Juve, per dire, la mentalità DNA, e nonostante questo si è esposto relativamente, perché non ha mai parlato di scudetto, non ha mai avuto bisogno di difendere qualcuno, è stato anche abbastanza genuino, secondo me spontaneo, in alcune sue dichiarazioni, no? Quando ieri si parlava di Gatti, no? Se c'era qualche motivazione supplementare dietro queste panchine, lui ha detto no, semplicemente una scelta tecnica, si è preso le sue responsabilità, e questa è una cosa importante, un aspetto importante. Ci sono allenatori che magari ma fa freddo, ma ne abbiamo quattro fuori, ma succede qua e succede là, altri allenatori che si prendono le proprie responsabilità. Vi ricordate nel precampionato, a un certo punto ha parlato Thiago Motta dopo un amichevole, ha detto no, la Chiesa non fa parte del progetto, e queste sono parole forti, importanti, che potevano andare veramente a spaccare in due gli equilibri di una squadra e di uno spogliatoio, e invece niente. Perché? Perché lo spogliatoio ce l'aveva saldamente nelle mani. Poi con le scelte che ha fatto, un Bangulà, Savona, tenere fuori Danilo, io non sto dicendo giusto o sbagliate, sto soltanto dicendo che si è preso delle grandi responsabilità Thiago Motta a livello di campo, ed è quello che secondo me lui vuole. Cioè lui dice: io sono l'allenatore della Juventus, sono pagato per allenare, per fare le mie scelte sul campo, tutto il resto non mi interessa, io non voglio le polemiche, non voglio entrare in questioni che non mi riguardano, mi interessa il campo, e sul campo decido io e prendo le mie decisioni. E questo ha fatto Thiago Motta fino adesso, e secondo me la gran parte delle decisioni che ha preso sono state vincenti. Poi, come detto, magari se il Diz lo avessi messo dal primo minuto ti avrebbe fatto due gol subito invece che due gol alla fine, la sostanza non cambia tanto, però evidentemente mi sembra un allenatore che sia molto allineato con la sua nuova società, e non era semplicissimo perché arrivava dal Bologna, che insomma è qualche spanna sotto a livello di prestigio, a livello di tradizione, a livello di storia, e si è subito completamente messo a disposizione, allineato a quello che gli chiedeva la società. Rodri non solo meritava il pallone d'oro, ma anche l'esposizione della sua maglietta allo stadium, allo Juventus Museum, scrive Marco da Richmond. Marco, effettivamente quel gollino lì, quel golletto lì, pesa sì. Cosa ti devo dire? La riconoscenza nei confronti di giocatori come Rodri, come Poborski e tanti altri rimane. Non è che dopo anni va via, rimane. E quindi cosa facciamo? Intanto pensiamo ai nostri, principalmente pensiamo ai nostri, però, caro Marco, ti dico, sono abbastanza d'accordo sul fatto che ci sono dei gol che rimangono poi nella storia del calcio, quando arrivano degli avversari, uno teoricamente dovrebbe tifare per le italiane, però oggettivamente in alcuni casi possiamo capire, facciamo uno strappo alla regola, dai, lo sappiamo. Allora, verso la sfida contro il Parma, poi faremo anche il punto sulla formazione di un Parma che sta attraversando qualche difficoltà. Da un lato, cioè, è strano il Parma, perché non sta giocando male, sta facendo delle buone prestazioni sul campo, ma sta facendo fatica a ottenere punti, qualche pareggino, ma insomma una vittoria che manca da un po' per Pecchia, che da un lato pare essere seguito dal gruppo e dai giocatori, dall'altro però non riesce a vivere all'altezza delle sue prestazioni, no? Un allenatore deve provare, deve cercare la prestazione, poi deve anche incassare i punti, perché senza i punti non si va da nessuna parte. Ecco, secondo me Pecchia fino a questo momento ha costruito un buon Parma, gioca bene, però non ha raccolto quello che ha seminato fino adesso, con la speranza che non raccolga nella giornata di domani, perché una vittoria, come detto, sarebbe molto molto importante, intanto per tornare a muovere seriamente la classifica, non con un punto ma con tre punti, e spiegare al Napoli che comunque nella lotta al titolo c'è anche una certa vecchia signora, vecchia che tra poco compirà gli anni, caro Yves, lo sapevi? Quindi vecchia non si dice l'età,
127 anni,
però non diciamo l'età, però una vecchia signora che si sta mantenendo in forma e più giovane che mai.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
L'ora della vecchia signora.
siamo spariti, siamo tornati. 14.35 scoccate in questo momento. Qualche problema, ma stiamo cercando di risolverlo con i nostri tecnici che stanno lavorando sull'asse Torino-Roma per consentirci poi una messa in onda perfetta. Vero?
Comunico un aggiornamento di server. Aggiorna. Il video è perfetto con l'audio. Su, per quanto riguarda la parte radio, stiamo aggiornando i server che dovrò ripartire a momenti.
Quindi, aggiornamento dei server. E quindi dopo l'aggiornamento probabilmente tutte le piccole, grandi, medie problematiche tecniche che state riscontrando saranno solo un ricordo, me lo auguro. Comunque dateci i vostri feedback e continuate a scriverci. Secondo me il ragionamento da fare sempre, a parte infortuni, stato di forma a causa di forza maggiore, non è chi parte dal primo minuto è più in forma di chi va in panca, ma quel giocatore oggi in questa partita mi rende la squadra più efficace dall'inizio o dopo in un altro momento, o meglio ancora magari nella partita successiva. Gianluca da San Marino, sì, è verissimo, secondo me il cambiamento epocale, e lo paragono quasi al retropassaggio al portiere che non si poteva più fare a un certo punto con i piedi, e sono le 5 sostituzioni, perché sono state un po' sottovalutate in quel momento, nel senso che si pensava potesse essere un mezzo per garantire un pochino più turnover in un momento in cui c'erano molti giocatori out per il Covid. Ve lo ricordate, è stata istituita l'idea delle 5 sostituzioni proprio in contemporanea al Covid, visto che molte squadre avevano magari uno, magari due, magari 5 giocatori out per questa questione. E allora quest'idea è stata sperimentata, poi ha avuto successo, è stata confermata, e in questo momento è diventato un fattore perché ti permette di cambiare mezza squadra, ragazzi, togliendo il portiere è mezza squadra che cambia. E quindi giustamente tu devi ragionare sui 90, ma in realtà anche sui 100 minuti, perché tra il recupero del primo tempo e il secondo arrivi a 100 minuti. Tu hai una partita che non dura più 90 con 11 giocatori, ma 100 minuti con 15 giocatori, con 16 giocatori. Ragazzi, e ti cambia la questione. Cioè se tu in qualsiasi sport puoi aggiungere 5 giocatori in più, chiaro, in sostituzione, però ti cambia tantissimo. Intanto Yves ci informa che siamo ripartiti alla grande. Voglio sentirlo dalle tue parole, caro Yves. La ripartenza c'è stata.
Sì, è tutto alla norma come prima.
Ok, perfetto. Ho ripristinato tutto. Un ringraziamento sentito alla regia e ai tecnici che hanno lavorato mentre noi eravamo in onda per permettervi di vederci e di sentirci al meglio, o meglio, ce lo auguriamo. Allora, abbiamo un vocale da sentire con Yves? Possiamo sentirlo? Se non ci sono... Eccoci.
Donato da Sassuolo. Ciao Donato. Dunque, io volevo dire brevemente a chi, come la Bacchetta, prima la signora Bacchetta,
sì,
diceva che la partita poteva finire 6-2, giustamente, o 4-4, quindi è stata una partita rocambolesca. Neanche a me fa piacere prendere 4 gol. Una partita finita 4-4 non la giudico una gran partita. Uh-huh. Però l'anno scorso la partita con un altro allenatore poteva finire 5-0 per loro se avessero segnato tutti i gol che si sono mangiati davanti al portiere. Detto questo, relativamente al Napoli-Milan, dobbiamo ricordarci che al Milan mancavano qualcosa come 6 calciatori.
Vero.
Non è che quando mancano a noi mancano i giocatori, quando mancano agli altri. Al Napoli sta andando anche tutto bene finora. Ciao e forza Juve sempre.
Verissimo, assenze pesanti quelle del Milan, che avrebbe dovuto scontare il Milan contro Bologna, poi per una situazione che abbiamo già riportato prima, intanto una casualità, intanto poi una situazione di forza maggiore, l'alluvione in Emilia, la partita contro Bologna è stata rinviata, e quindi cosa è successo? Che le squalifiche, gli infortuni si sono chiaramente traslati alla partita successiva contro il Napoli. Da una parte meglio per il Napoli, dall'altro non lo so, non so dire se è meglio o peggio per il Milan. Sicuramente qualcosa che ha cambiato il piano lineare delle giornate del campionato, però insomma nessuno poteva farci un granché, non è stata una scelta sulla base di una possibilità, ma semplicemente una situazione di forza maggiore. Poi si poteva anche decidere di giocarla comunque quello stesso giorno, magari in un altro stadio. Si è deciso di rinviarla. Su questo chiaramente noi abbiamo poca voce in capitolo, ma è una decisione presa dalla Lega e quindi possiamo semplicemente adeguarci noi in qualità di appassionati e tifosi. Il Milan non l'ha presa molto bene, perché avrebbe preferito un'altra situazione, avrebbe preferito comunque giocare quella partita che va poi inevitabilmente a intasare il calendario, con la speranza del Milan di essere poi in gioco sui vari fronti a febbraio. Però in ogni caso poi diventa complicato andarla a recuperare, perché come sapete e sappiamo il calendario è molto intasato, ci sono tante competizioni quest'anno, la Juve ad esempio ne ha 5 e quindi insomma non è semplicissimo andare a garantire il recupero di una gara. In più questa situazione degli eventuali recuperi avrebbe permesso sì di perderli contro il Bologna, ma poi di recuperarli contro il Napoli. Tutta una serie di motivazioni e cause che hanno portato il Milan a storcere un po' il naso di fronte a questa decisione, mentre il Napoli, come dicevamo, zitto zitto 4-4, ha giocato la sua partita e soprattutto ha vinto a San Siro, cosa che non era così scontata da fare alla vigilia. Molto facilmente, senza rischiare praticamente nulla, con una squadra che si è dimostrata proprio in fiducia, carica, in forma, ha concesso pochissimo agli avversari e ha portato a casa una vittoria meritata, questo va detto. La classifica continua ad allungarsi, nel senso che il Napoli continua la sua fuga. Vedremo poi quante e se Inter e Juve, soprattutto Inter e Juve in questo momento, riusciranno a tenere questo passo. È un passo forte, è un passo piuttosto spedito del Napoli in questo momento, non è semplicissimo, non è così scontato, e quindi vedremo insomma cosa succederà questa sera, non soltanto Juventus Parma, lo dico per chi magari si stesse chiedendo, ah, ma perché l'infrasettimanale, caro Yves, scombina un po' i piani di tutti, ma in particolare dei fantacalcisti e anche di chi magari ha degli impegni schedulati durante la settimana. Non so, il mercoledì sera, Yves, tu vai a giocare a canasta, il mercoledì sera io fino a qualche tempo fa andavo a giocare a calcio o altro. C'è chi ha i suoi impegni, c'è chi ha le sue usanze, e l'infrasettimanale scombina un pochino i piani, soprattutto di noi che siamo Radio Bianconera, ma di tutti insomma gli appassionati e di tutti gli addetti ai lavori. Quindi questa sera, come dicevamo, i fantacalcisti, poi non ti dico quante formazioni si sono state dimenticate, tante, perché poi sai, quando poi ci sono tanti infrasettimanali magari uno si abitua, quando ce n'è pochi o ce n'è uno ogni tanto e uno poi tende a dimenticarsi, quindi vedremo se sono stati bravi ad aggiornare le formazioni oppure no. Intanto questa sera, come dicevamo, Juventus-Parma 20:45, ma anche Atalanta-Monza. E l'Atalanta cercherà un po' di risollevarsi dopo un avvio di campionato complicato, più complicato del previsto e del solito. Poi, alle 18:30, sempre oggi, c'è Venezia-Udinese e soprattutto Empoli-Inter, quella che interessa di un pochino più a noi della giornata, visto che è una concorrente diretta, mentre ieri hanno giocato le altre. Domani, giovedì, giocheranno Genoa e Fiorentina, e c'è molta curiosità, molta, nel vedere se debutterà di nuovo per la 700esima volta in Serie A un certo Mario Balotelli, che è arrivato, si è messo a disposizione, sarà convocato, però non so se giocherà dall'inizio o a partita in corso, molto probabile che faccia il suo esordio in rossoblù. Vedremo cosa ci riserverà Gilardino a caccia di quasi un miracolo per provare a risollevare una classifica condizionata pesantemente dagli addii di Gudmundsson e Retegui. Insomma, erano due importanti per questo Genoa. Dall'altra parte c'è la Fiorentina in fiducia, c'è una Fiorentina che ha devastato la Roma in campionato e soprattutto si gode un Ken in grande grande spolvero. E chi lo avrebbe mai detto? Uno sì, Paladino, forse è uno dei pochi che avrebbe scommesso, e lo ha fatto di tasca sua, perché chiaramente il budget del mercato era quello, ne ha speso buona parte per Moise Ken, che ha risposto presente e soprattutto ha dato grandi garanzie in questo avvio di stagione. Chi lo avrebbe mai detto? Gol pesanti, gol importanti e soprattutto una continuità, quella che gli era mancata alla Juventus, un po' per scelte tecniche, un po' per infortuni. Alla Juve l'abbiamo visto raramente per una serie di partite consecutive, forse 4-5 il massimo, poi o si infortunava o c'era qualche problema. Mentre invece la Fiorentina si sta dimostrando esattamente l'attaccante di cui aveva bisogno Palladino. E quindi merito Palladino per averlo scelto, merito anche a Ken di essersi rilanciato. Chiude l'infrasettimanale una partita complicatissima per la Roma, perché c'è Roma-Torino, si gioca all'Olimpico e c'è un certo Juric, come volete, definitelo un po' come volete, però sulla graticola. Insomma, con una panchina che non traballa di più, già si pensava un possibile esonero dopo la sconfitta storica contro la Fiorentina, invece è rimasto, gli è stata data fiducia dalla dirigenza, dai Friedkin, fino alla partita contro il Torino, però credo e temo che non ci saranno più eventuali altre chance per Juric, che se dovesse fallire anche la sfida in casa contro il Torino, ed è curioso, se non altro, che si va a giocare il futuro in giallorosso contro la sua ex squadra, il Torino, in cui è stato anni, ha fatto cose buone, non è mai riuscito ad arrivare però a un certo livello, non ha mai fatto lo switch mentale e anche di campo, questo Toro, per poi andare seriamente sull'Europa. È sempre rimasto sulle soglie, e questo è un po' un peccato, è quello che gli si imputava sia al Toro, alla società, Urbano Cairo, ma anche allo stesso allenatore, di arrivare fino a un certo punto, poi spegnersi e non provarci nemmeno. Un'Europa che comunque, vedendo le squadre che ci sono andate, c'è stato parecchio turnover negli ultimi anni, vedendo tutte le squadre che hanno conquistato un posto in Europa dico in generale, non dico solo Champions, Europa League e Conference League, ecco, il Toro magari in uno di questi anni poteva anche provarci seriamente e starci, e invece così non è stato. Parlo del Toro perché a breve poi ci sarà una partita di un certo tipo per la Juventus, è il derby di Torino, si gioca allo stadio, e quindi da questo punto di vista ci stiamo già preparando, facciamo un po' di opposition watch, come si dice da queste parti, perché chiaramente dopo il Parma c'è l'Udinese, poi c'è anche la Champions League, ma poi il 9 novembre, è una data che già abbiamo imparato a capire e a conoscere, c'è il Torino allo Stadium, e quella è una partita in ogni caso che esce dai binari, che è difficile da prevedere, ma che può prendere qualsiasi piega. Ultimamente, per fortuna, negli ultimi 20-30 anni ha sempre preso una piega piuttosto definita, direzione Juve, però sapete, nei derby mai dare nulla per scontato, sono anche solitamente belle partite molto intense che non sempre ma spesso si decidono magari con un colpo all'ultimo minuto, magari nel recupero, magari con una giocata, e molto spesso, come dicevamo, pendono dalla parte della Juventus. È innegabile, è storia, non stiamo cercando di essere imparziali, semplicemente raccontiamo la storia. E quindi questo è un filotto importante per la Juventus. Parma, Udinese e Lille, queste ultime due in trasferta, campionato e Champions League, per presentarsi poi al derby come si deve. Dopodiché attenzione, perché inizia un periodo abbastanza complicato per la Juve, una coppia di partite da prendere con le pinze. C'è il Milan a San Siro, e voi direte sì, ma se il Milan è quello visto ieri sera contro il Napoli non fa particolarmente paura. Sì, però sempre mai dare per scontato il diavolo, e quindi il Milan a San Siro, e soprattutto dopo l'Aston Villa in Champions League in trasferta. Questa è una partita complicata, questa è la partita complicata di tutte quelle che abbiamo elencato fino adesso, è sicuramente la partita più complicata, anche perché l'Aston Villa sta facendo bene in Premier, sta facendo molto bene in Champions League. Se non sono successi cataclismi negli ultimi minuti, dovrebbe essere ancora a punteggio pieno, e quindi è importante, sarebbe importante tornare dall'Inghilterra con un buon risultato, dico solo quello. Questa è un po' la situazione che riguarda la Juventus per le prossime partite. Come dicevamo, attenzione, concentrazione, e mai sottovalutare nessuna, soprattutto l'Aston Villa. Oggi non la sottovaluterei l'Aston Villa, se dovessi sottovalutare qualcuna sottovaluterei un pochino più il Milan che l'Aston Villa. Ci arrivano conferme, in realtà ci sono arrivate qualche minuto fa, Yves come sempre puntuale legge, io magari leggo un po' di ferita perché sto parlando, sono nel bel mezzo di un discorso, e quindi, però ci arrivano conferme anche da voi ascoltatori. Ci siete, grazie, dice Giacomo. Bene, siamo contenti di esserci. Bomber, dammi un giudizio su Fagioli, troppo discontinuo. Perché? Sembra che quando arrivi ad essere titolare faccia un po' una retromarcia. Giacomo, è vero, questo è un aspetto che condivido. È un giocatore che, adesso è strano da dire, però rende di più e meglio quando si deve conquistare il posto. È vero, è così purtroppo, o per fortuna. Cioè, quando deve lottare per una maglia, quando parte da dietro, dalla panchina, dietro nelle gerarchie, secondo me ti dà qualcosa in più. Quando è abbastanza tranquillo e sereno, anche se in questa Juve tranquillo e sereno non sarei, vedendo anche la quantità e la qualità dei centrocampisti, però quando magari inizia a giocare due o tre partite consecutive da titolare, forse si adagia un po'. E lì deve essere bravo Thiago Motta, ragazzi, non possiamo farci niente noi possiamo sottolinearlo, ma poi i correttivi eventualmente deve apportare Thiago Motta, che a volte deve magari fargli fare un giro al prato, come diceva un certo Max, e farlo riposare un po' e farlo poi riprendere. Sono d'accordo comunque su questo fatto, non mi ha convinto tantissimo nelle ultime uscite Fagioli, non so se è una questione di posizione, se è una questione di compagno, se è una questione di sistema di gioco, quello non lo so dire, però è un Fagioli che secondo me è sottotono, meno impattante rispetto ad altre partite in cui l'abbiamo visto sicuramente più protagonista. Il motivo non ve lo so dire, però fossi Thiago Motta una riflessione su questa situazione la farei. Non so se occorra cambiarlo di posizione, cambiare il compagno o semplicemente farlo riposare, però ecco, la speranza è che la Juventus possa trovare il miglior Fagioli, perché il miglior Fagioli ti fa delle giocate di un certo tipo. l'ultimo Fagioli non te l'ha fatta. Faceva il compitino, una, insomma, un centrocampista di affidabilità, che però non andava troppo oltre. Alla Juve serve che Fagioli ti vada oltre. E lui quello che ti deve fare magari il lancio, la giocata, l'imbucata, il filtrante. È lui quello che deve vedere quello che gli altri non vedono, eventualmente. E se non lo fa lui, chi lo fa? E quindi c'è bisogno di questo da parte di Fagioli. Vi sento forte e chiaro dall'app, dal cellulare. Grande, mi camuffo sempre con i capelli lavorando. Grandissimo, o grandissima. Terry, grandissima. Stasera non t'avevo riconosciuto, eh. Di solito ti riconosco dal messaggio senza leggere la firma. Stavolta non t'avevo riconosciuto. Pensa, immagino Terry che sta lavorando in ufficio con l'auricolare, uno auricolare magari, non tutte e due, e i capelli sopra. Magari assorta nei ragionamenti nostri. E qualcuno la chiama, Terry, si gira, non si gira perché non se ne accorge. Chi è? Come, un po' come fai, ogni tanto lo chiamo. Oh, stasera non mi preoccupa Danilo. Sì, Danilo no, Gatti sì, Gatti no. Stasera mi preoccupa la Juventus, la prestazione e l'atteggiamento della squadra. Ha chiamato il pareggio con, non lo nomina mai l'Inter, vabbè, lo faccio io. Stasera c'è solo da vincere. Ciao Alberto, un abbraccio. Ciao Terry, un abbraccio a te. Siamo d'accordo. Come io l'ho detto in avvio, forse era una delle prime cose che ho detto oggi. La cosa più importante questa sera è vincere. Per mille motivi. Poi decidetelo voi il motivo. Però l'unica cosa importante da fare questa sera è vincere. Come, quando, con chi, giocando bene, giocando male, quello che volete. È importante tornare a fare tre punti. Anche perché sono due partite che la Juve tre punti non li fa. Buongiorno, in effetti Alexa mi dice che non è possibile produrre Radio Bianconera, mentre la radio del telefonino non ha problemi, strano. Massi da Imola, grazie per il tuo feedback, speriamo di aver risolto. Sapete come si fa un po' in questi casi, no? A casa vostra, quando non funziona la TV, c'è qualche problema, staccate la spina, rimettete la spina. Ho risolto, tranquillo, quando magari i bambini dicono ah, non funziona, non riesco a vedere Disney Plus. Tranquillo, faccio io, stacco la spina, metto la spina. Ecco, stessa cosa abbiamo fatto più o meno, Stessa cosa abbiamo fatto qua su Radio Bianconera, abbiamo riavviato i server e al momento i feedback sono positivi, quindi scusate, vi ringraziamo per la pazienza, ma io so che per ascoltare tutti noi uno sforzo lo fate sempre e di questo siamo molto contenti. Allora abbiamo qualche vocale con Yves da ascoltare, sentiamo, sentiamo.
Ciao Albi,
Giacomo
da Tax,
conosciuto.
Volevo fare una riflessione con te, sapere cosa ne pensi di questa, secondo me, ossessione del mister della gestione del gruppo, ossia quello di ogni partita di roteare giocatori, di fare buon turnover, secondo me proprio per far vedere che tutti possono giocare, che il gruppo è la prima cosa importante nella Juventus. Io penso che secondo me invece le grandissime squadre hanno sempre un 11 titolare, anche se adesso abbiamo un sacco di infortuni, però voglio sentire la tua, ok? Stasera comunque la porteremo a casa e fino alla fine forza Juve.
Speranza è proprio quella. Allora, interessante. Un giudizio su questo gruppo, su questo turnover massiccio, su queste scelte che vanno sempre a coinvolgere giocatori diversi. Allora, io sono d'accordo su un aspetto. Tu hai detto, le grandi squadre spesso fanno giocare di solito magari 12-13 giocatori, ecco. Non ruotano tantissimo, se non poi magari quando c'è Juve contro l'ultima in classifica, allora lì magari fai un turnover massiccio, ma normalmente le grandi squadre non fanno un turnover totale, ok? E questo è il presupposto. Io ho un esempio in mente, ed è la Juve di Fabio Capello, ve la ricordate, no? Erano quegli anni lì, prima purtroppo di quel che è successo con Calciopoli, e in quegli anni lì, secondo me, lì Capello aveva a disposizione una delle squadre più forti, la sappiamo tutti a memoria, e nonostante questo lui, vi ricordate, puntava sempre su quegli 11, massimo 12, alla peggio 13, ma non di più. Cioè c'erano quei titolari, ogni tanto entrava, usciva Ibra dall'attacco, ogni tanto un turno di riposo a centrocampo qualcuno, ma i titolari erano quelli. Se a distanza di 20 anni siamo capaci di recitarla a memoria, cosa significa? Che hanno giocato praticamente sempre gli stessi. E così è stato. Però, nonostante un capitale umano esemplare, nonostante dei giocatori, dei campioni assoluti, non c'era uno che non era un campione in quegli 11 titolari. Ecco, nonostante questo, la Juve ha fatto fatica, non in campionato, ma ha fatto fatica in Champions. E quindi, Io lì mi sono sempre chiesto, ma alla fine è per quale motivo? Com'è possibile che una squadra così sia uscita contro Liverpool, contro l'Arsenal, se non vado errato, scusate, ma sono passati 20 anni. Perché non te l'aspettavi una Juve che uscisse contro formazioni che all'epoca avevano qualcosa di meno, è innegabile. E invece è così è stato. E allora recentemente mi sono chiesto, ma allora forse vale la pena cambiare qualcosa di più, coinvolgere un pochino tutti, allungare la squadra. Secondo me recentemente, da quando sono entrate in vigore le 5 sostituzioni, il calcio è cambiato. E anche quella Juve di Capello avrebbe cambiato qualcosa. Poi probabilmente sarebbe rimasto come 11 di partenza quello, ok. Però secondo me sarebbe andato più nella direzione di coinvolgere qualcun altro o più giocatori. Detto questo, per rispondere sinteticamente il più possibile alla domanda di Giacomo, io ti dico, secondo me cambiare qualcosa è inevitabile ad oggi, con le 5 sostituzioni e con questa rosa qua e con i tanti impegni che ha la Juve. Io non posso pensare a una stagione con 12 giocatori, non, secondo me è impossibile, è ucronistico, come si dice in questi casi, cioè non si può più fare una situazione di questo genere. Vi ricordate, magari negli anni 70 magari non c'erano neanche le sostituzioni, ce n'erano poche, adesso ce ne sono 5, cioè bisogna, l'allenatore è bravo, è quello che riesce a sfruttare le possibilità che ha, le qualità che ha di squadra, ma anche le soluzioni che gli possono essere fornite. E 5 sostituzioni sono tanta roba per chi ha una rosa che può supportarle, chiaramente. Ok, quindi per tornare sulla risposta vi dico sì, io propenderei per un gruppo di 14-15, punto. Cioè 11 titolari e per me sono quelli, con un paio di cambi per reparto, forse meno, e boom, basta lì, finita lì. Non andrei a puntare su un turnover, cioè non andrei a esasperare il turnover. Lo farei solo in alcuni casi puntando su un gruppo di 15 giocatori, 14, non di più, cioè in maniera molto selettiva. I titolari più un giocatore e mezzo per reparto, punto, senza allargare troppo il discorso. Questo è la mia idea. Poi chiaramente capita l'infortunio di Bremer, inevitabilmente devi prendere un altro e metterlo titolare, e lì non puoi farci nulla. Però non allargherei troppo il discorso, cioè ogni partita, sì, ogni partita devo cambiare per forza, ogni partita devono giocare 3-4 nuovi rispetto all'ultima, se no si arrabbiano. No, sei alla Juve, sei pagato lo stesso. Se giochi o non giochi è una decisione dell'allenatore, tu lo stipendio lo porti a casa lo stesso. Quindi per me, come detto, la risolverei così, ecco. Perfetti dall'Inghilterra, ci scrive Eugenio, il nostro problema serio di cui nessuno parla è la pareggite acuta. Basti pensare che se avessimo perso 3 partite, Roma, Napoli e Inter, e avessimo fatto il nostro con Empoli e Cagliari, ebbene, nonostante questo disastro avremmo addirittura un punto in più. Mario Kempes, questa da San Benedetto, questa è uno spunto interessante, non ci avevo pensato, non ci avevo fatto caso. Sì, troppi pareggi, soprattutto nell'era dei 3 punti, i pareggi sono quasi da buttare. Poi dipende come arrivano, quando arrivano, con chi arrivano, in casa di chi. Però un punto è poco. Quando ne puoi fare 3, accontentarti di uno, ragazzi, è troppo poco. Lo dice anche la classifica. E quindi sono d'accordo, bisogna puntare più a vincere. Ma secondo me la Juventus lo sta facendo, l'ho dimostrato a San Siro. L'emblema è stata quella partita. Se tu vai a San Siro e fai 4 gol, tu stai provando e stai cercando in ogni modo di vincerla quella partita. Poi hai fatto degli errori, ne hai incassati 4, però tu stai provando seriamente a vincerla. E così hai fatto. Stessa cosa devo dirlo per onor di cronaca anche per l'Inter. Perché sul 4-2 l'Inter cosa ha fatto? Ha avuto 3-4 occasioni per segnare. Sul 4-2, in un altro caso, un altro allenatore magari si sarebbe messo a difendere, e l'Inter no. E quindi da una parte onore all'Inter, dall'altra parte però è stato un errore che ha portato a perdere 2 punti in classifica. Quindi ognuno la può leggere come vuole, noi la leggiamo per come interessa a noi. Abbiamo ancora un vocale da sentire con Yves prima di chiudere in bellezza, dai, sentiamo.
Salve, sono Francesco da Bordeaux.
Ciao.
Anche io non sono d'accordo con la bacchetta ogni volta che interviene dal direttore, perché ho l'impressione come se sia prevenuta contro Thiago Motta. Poi sempre questo paragone con Manfredi, ma quello che dimentica la signora bacchetta è che Manfredi, quando venne alla Juve, prima di tutto era giusto che era secondo in classifica la giornata di andata, ma al ritorno, subito dopo la prima partita, perse per un grave infortunio Schillaci, che fino a quel momento camminava sull'acqua.
Sì.
Capito? È normale che poi sentendola parlare, è come se lei abbia nostalgia di Allegri, ma ha dimenticato i 3 anni noiosi con Allegri e quello che abbiamo subito?
E chi lo sa, chi lo sa. Rispediamo alla nostra Bacchetta, che poi magari replicherà la settimana prossima. Noi intanto siamo in chiusura perché sono già le 15, quindi vi salutiamo, appuntamento non solo questa sera per Fischio d'inizio 20:45, ma per tutto l'avvicinamento, la partita, il commento e l'analisi post qui su Radio Bianconera. Rimanete con noi, ora linea al terzo tempo con Marco Spadavecchia e Giulia Borletto. Ciao!
L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.